La rivista.
Oggi nel nostro spazio riviste affrontiamo un tema dal grande impatto filosofico, quello che Giorgio Maria Corneglio, nel suo articolo L'animale come testo, chiama l'autodomesticazione dell'uomo a partire dalla rivoluzione agricola del Neolitico e che ha avuto conseguenze importanti nel nostro modo di intendere e guardare al mondo. Spero di avere riassunto bene un articolo dalle argomentazioni estremamente complesse che è apparso sulla rivista L'Indiscreto e lo potete leggere online su indiscreto.org. Buongiorno Giorgio Maria Corneglio.
Buongiorno.
Lei è poeta, regista, ha co-diretto la trilogia dei Viandanti, curatore del progetto Edizioni Volatili, redattore di Nazione Indiana, ha collaborato con tante testate online e non solo. L'argomentazione che sviluppa nel suo articolo, come ho detto, è molto complessa ed è anche piuttosto affascinante. Partirei forse dalla descrizione che lei fa della trasformazione in questo articolo del lupo in cane, un processo in realtà che ha due soggetti all'opera. Qui sta l'interesse forse del ragionamento.
Sì, perché qualsiasi domesticazione non è mai semplicemente fatta da un soggetto a un altro soggetto, ma è reciproca, vincola. E la domesticazione di cui parlo in tutto l'articolo non è semplicemente quella che gli uomini, o meglio l'essere umano, ha fatto agli animali, ma proprio al concetto di animalità. Io cito diversi testi, come quello bellissimo Al di là delle parole, pubblicato da Adelphi, in cui appunto si parla del processo di domesticazione iniziato circa 15.000 anni fa e che in realtà non è dovuto semplicemente all'uomo, è dovuto a questa prossimità che c'è stata tra l'essere umano e l'animale e a questo reciproco domesticarsi anche nei sensi. Se noi oggi viviamo in un mondo che sembra profondamente addormentato, cioè non lo viviamo più con quella ricchezza che apparteneva ai raccoglitori e ai cacciatori, è anche dovuto a questa domesticazione dei sensi. Mm. Ed è un discorso molto appassionante.
È vero, ed emerge anche dal suo articolo. Tra l'altro a me veniva in mente quando leggevo no, l'autodomesticazione tra uomo e lupo, mi veniva in mente Abbaiare Stanca, un romanzo in realtà per ragazzi di Daniel Pennac, dove i cani si dicono tra di loro: beh, l'hai addomesticato bene il tuo uomo. Ecco, ma
esattamente.
Esatto. Ma questa autodomesticazione reciproca tra lupo e uomo, che nel suo articolo è simbolo proprio di un processo generale, no? nella strada evolutiva che hanno scelto gli esseri umani, è in qualche modo una strada di rottura, secondo lei, una separazione con il mondo, è così?
Sì, esattamente. Questo articolo si interroga molto sulla naturalità, o meglio sulla finta naturalità delle immagini che attraversiamo, come quella dell'animale. Noi siamo abituati a pensare alle immagini dell'animale come qualcosa di immediatamente dato, come appunto qualcosa che sta qui davanti ed è natura, e invece la percezione dipende moltissimo da come li abbiamo descritti, cioè scritti, segnando e aprendo letteralmente il corpo. E questo aprire il corpo, che ha segnato una distanza fortissima dall'animale, perché nel momento in cui abbiamo iniziato ad aprirlo abbiamo iniziato a classificarlo, a renderlo vicino al testo e non a qualcosa che aveva una vicinanza con noi. E di questo si è occupato, io infatti inizio l'articolo proprio da un saggio meraviglioso pubblicato nel 1979 da Mario Vegetti, che si chiama Il coltello e lo stilo, proprio perché c'è una prossimità tra questo coltello che apre il corpo dell'animale e invece la penna che lo scrive e lo descrive, lo stilo che lo scrive e lo descrive, e in qualche maniera lo allontana per sempre. E noi scriviamo degli animali sia in maniera favolosa che in maniera classificatoria, ma questo li allontana, fa sì che si crei una separazione che in realtà poi non esiste, è del tutto infondata.
Ma e questa separazione sembra volerci dire nel suo articolo, nella sua riflessione, in realtà chiude l'orizzonte del possibile per noi esseri umani, sotto molti punti di vista.
Esattamente perché, come anche diceva molto bene Paul Shepard in Natura e Follia, questa separazione fittizia crea una dualità. Nel momento in cui noi abbiamo deciso, con un lungo processo naturalmente, di creare l'idea di selvatico e domestico, di villaggio e di ciò che era al di là del villaggio, abbiamo deciso in qualche modo di ridurre la gittata dei sensi, di addomesticare anche i nostri sensi. E quindi quando noi attraversiamo dei luoghi che non sono familiari, c'è invece questo risveglio percettivo. Nel momento in cui invece noi siamo abituati a sostare sempre nello stesso luogo, a abitare sempre gli stessi concetti e le stesse immagini, finiamo per addormentarci, diventano appunto eccessivamente familiari. E quindi abbiamo bisogno di questa caccia selvaggia della percezione, per usare, ecco, un'espressione che sembra paradossale, ma che invece è molto interessante.
Ecco, ma tornare a una specie di pensiero selvaggio o riavvicinarci a quella parte che abbiamo allontanato, sembra dal suo articolo in qualche modo auspicabile, eppure questa separazione in fondo potremmo forse dire che è quello su cui si regge tutta la nostra cultura, e anche la nostra capacità di vivere insieme. Quindi è veramente auspicabile questo riprendere questo tipo di pensiero, di modo di rapportarsi al mondo, secondo lei?
Questa questione è centrale oggi per il dibattito e
Certo.
sicuramente molto interessante. Io non sto con questo articolo, poi, che non ha nessuna, diciamo, intento proprio di far qualche manifesto, ma si inserisce semplicemente in questo dibattito per dire no, non c'è una nostalgia di un tempo perduto, ma semplicemente perché in realtà noi non siamo mai stati autenticamente neolitici. In noi c'è questa possibilità percettiva, non l'abbiamo perduta. Quindi questo ritorno non deve avvenire nelle forme di un ritorno al primitivo, ma semplicemente deve essere un invito a guardare il mondo attraverso questa ghiotta caccia della percezione, cioè costruendo e ricostruendo le mappe del mondo come se il mondo non fosse un qualcosa di naturale. E questo è un esercizio che passa necessariamente anche attraverso la letteratura. Quindi non è neanche un invito a dubitare delle scritture, ma semmai a interrogarci su di esse, a comprendere oggi la necessità di una letteratura, di un cinema, di un'immaginazione che sia molto più ampia e non costretta nelle gabbie in cui tendiamo a inserirla. Le gabbie sempre più strette, anche quando in realtà ci sono strumenti come la rete capaci di creare invece connessioni vastissime. La rete è un bosco, che però noi abbiamo chiuso in un recinto.
Tra l'altro è un tema che casualmente si incontra anche in un articolo che c'è oggi sul quotidiano L'Avvenire, nelle pagine culturali di Farinelli, che si interroga sul perché non riusciamo a pensare all'ambiente, all'emergenza ambientale in altro modo. Lui si pone la questione si dice che forse tutto sta nel fatto che abbiamo cercato di disegnare il mondo attraverso delle mappe, e queste mappe ci hanno un po' fuorviato nel nostro rapporto con l'ambiente, mettendolo a distanza. Chissà, mi sembra un tema che forse raggiunge un po' la sua riflessione, Giorgio Maria Cornelio. Io lo ricordo. Il suo articolo si intitola L'animale come testo. Invito gli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare a leggerlo. È apparso sulla rivista L'Indiscreto. Si può trovare su indiscreto.org su internet. Grazie mille, a presto.
Grazie per l'invito.